Anzitutto gli auguri, benvenuti a celebrare insieme il Natale del Signore, giorno di gioia, giorno di speranza. Ecco, queste due parole vorrei che oggi entrassero nel nostro cuore. Un motivo di gioia serio, profondo, e da lì fa scaturire una speranza di futuro, qualcosa che dia senso alla vita. Allora iniziamo leggendo queste prime righe che sono stampate sul nostro foglio. Le leggiamo tutte e due. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Rallegriamoci tutti nel Signore, perché è nato nel mondo il Salvatore. Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo, che si è incarnato per noi, e la comunione dello Spirito Santo che vive nei nostri cuori, sia con tutti voi. Le letture di questo giorno sono chiaramente tutte intonate al tema del Natale. E la prima lettura, 800 anni prima di Cristo, pensate, quali sono i desideri dell'uomo? Qual è la speranza? Vi dicevo, gioia e speranza. La speranza è che davvero il mondo possa essere organizzato secondo il progetto di Dio. Ed è un progetto di pace, è un progetto di eliminazione della guerra, è un progetto dove la dignità, quindi via tutte le violenze, tutte le sopraffazioni, ogni volta che una persona umana viene attaccata nella sua dignità personale, ecco, il desiderio dei secoli, del mondo intero, lo facciamo nostro sapendo che Dio, Padre, mandando il Figlio a incarnarsi, ha dato la risposta assolutamente necessaria perché questo possa avvenire. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura, piccolo brano che Paolo, quindi siamo dopo Cristo, dopo la nascita, dopo la vita di Gesù, dopo il momento tragico della sua morte, ma soprattutto, questo è l'elemento fondamentale che oggi io vorrei sottolineare, dopo la sua risurrezione. Se noi lo festeggiamo nella nascita è perché l'abbiamo visto risorgere. Chi l'ha visto nascere probabilmente non ha capito quasi nulla del mistero di Cristo, ma quando gli apostoli vedono che Cristo risorge, e erano stati con lui, lo conoscevano bene, l'hanno visto morire, allora a quel punto è esplosa la gioia. E questo è il brano proprio che leggiamo adesso. Paolo dice: nella risurrezione di Cristo è apparsa veramente la bontà di Dio che si è fatto uomo in mezzo a noi. E più avanti dirà proprio che lui ha dato la vita per noi. Quindi mentre gioiamo di un bel bambino che nasce, per capirne qualcosa dobbiamo spostarci decisamente sull'epilogo, sulla parte direi solenne della vita di Cristo, quando dà la vita per amore e il Padre gliela restituisce nella risurrezione. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». È parola del Signore. Vorrei davvero trasmettervi stamattina gioia e speranza, nient'altro. Gioia, ma sì, quando nasce un bambino è sempre gioia. La descrizione che San Luca ne fa è molto bella, poetica, e probabilmente non sono fatti di cronaca, ma è proprio la visione religiosa, spirituale che la comunità cristiana, notate, il Vangelo nasce dopo la morte di Cristo, dopo la sua risurrezione, quindi quando Luca scrive non era presente ai fatti. Qualcosa gli avrà raccontato la Madonna, ovviamente, ma di fatto è la comunità cristiana che vuol capire questo Gesù che è morto per loro, per noi, questo Gesù che è risorto, questo che era veramente uomo, ma che era anche Dio, perché sennò non sarebbe risorto. La comunità vuol capire da dove è venuto, come è nato, come è vissuto, la legittima curiosità di ricostruire la sua storia. E allora San Luca ci aiuta e ci fa capire la semplicità, ecco, la famiglia, una mamma che partorisce in un ambiente povero, probabilmente erano a Betlemme già da parecchi giorni, non era così sprovveduti da non capire che con una mamma incinta non si può arrivare all'ultimo minuto, e lì avevano dei parenti, tanti parenti, perché la loro casata era di lì, quindi i legami, il clan era forte, e quindi vivevano con loro. Dove? Nelle case povere di quel tempo. La casa povera era la grotta. Andando a Betlemme, se avete la gioia o se l'avete già avuta, la potete visitare, questa grande grotta dove ci stanno dentro anche gli animali, perché quello è il riscaldamento notturno, ci vuole, e poi non possono star fuori al freddo della notte. E allora dove metti un bambino dove non c'è la luce durante la notte, dove potresti calpestarlo, non lo vedi? Lo metti in un posto sopraelevato, in un angolo dove non va nessuno, ecco la mangiatoia. Quindi al di là di tutte le enfatizzazioni di San Francesco d'Assisi, che è povero, al freddo, ma che freddo, niente freddo, lì c'era il calore di una... c'era il calore di una famiglia, c'era la presenza dei loro parenti, un ambiente molto accogliente ma povero, semplice. Ecco, questo è il grande messaggio. Dio non nasce nella casa dell'imperatore che fa il censimento, né del Quirinio che era il prefetto della regione, nasce nella casa più povera. Ecco, Dio fa una scelta, e va addirittura, notatelo, a dare l'annuncio alla categoria meno religiosa di quel tempo, i pastori che vivevano in giro per le campagne con gli animali, non andavano mai al tempio, e, insomma, ha scelto davvero che l'angelo vada dagli ultimi, in modo che tutti sappiano che questo bimbo, che questa incarnazione non è per i grandi, non è per i buoni, non è per chi non fa peccati. La nascita di Cristo è per tutta l'umanità, a partire dal fondo, dall'ultimo, per tutti c'è questa gioia. Allora, qual è la gioia? Noi oggi rischiamo molto, sapete, perché viviamo in una società consumista, e rischiamo che la gioia del Natale è un bel pranzo. Beh, insomma, è una bella cosa fare un bel pranzo in famiglia, io non ho nulla da dire contro. Però se la gioia non ha una radice un po' più profonda, domani il panettone è finito, il vino è finito e i problemi sono ancora qui sulla nostra testa. Guardate, io ho confessato ieri e stanotte, è molto interessante. Cosa cerca la gente? La gente sono io, la gente siete voi, no? Cosa cerchiamo? Cerchiamo delle risposte. La prima risposta che cerchiamo è avere un orizzonte. Dove andiamo? La nostra vita a chi è in mano? Avremo uno sbocco positivo? Dobbiamo fidarci dei politici, dell'economia? Ma per carità, lo stiamo constatando, tanta confusione a livello mondiale, europeo, italiano. Allora noi dobbiamo cercare un orizzonte. La parola di Dio dice proprio così, la prima lettura, le prime righe: il popolo camminava nel buio della notte e cercava una grande luce. Ecco, Cristo è la grande luce che appare. Il progetto della nostra vita è nelle mani di qualcuno di cui possiamo fidarci, è nelle mani di Dio. La nostra vita non è nelle mani neanche del papà e della mamma, tantomeno dalla politica in cui viviamo, dell'assistenza sociale, dalla medicina. No, la nostra vita è nelle mani di Dio. Allora io ho bisogno di una speranza, che al di là di questa vita terrena ci sia un orizzonte che duri per sempre. Perché mettere al mondo un bambino? È così bello quando un bambino nasce in una famiglia. Direi, io mi sento molto nonno alla mia età, e quando mi portano questi bimbi mi intenerisco veramente. Io adoro il bambino perché lì vedo Dio, veramente questo miracolo della vita che sboccia. Ma io voglio che questo bimbo viva per sempre, 100 anni. Ma 100 anni sono direi veramente una beffa, perché io voglio che viva per tutta l'eternità. Capite l'ansia che abbiamo nel cuore? Noi dobbiamo cercare una risposta definitiva. Sì, qualcuno proprio in confessione dice: no, mi basterebbe che l'anno venturo abbia un po' più di salute. Non un po' più, tutta la salute, quella che c'è anche dopo la morte. Se Cristo non mi dà una risposta a questa domanda, tutte le altre cose sono passeggere. Allora capite, cristiani, che nella morte e risurrezione di Gesù hanno capito che finalmente l'uomo unito alla divinità non è più destinato a finire in una tomba, è destinato a vivere per sempre. La scommessa è la risurrezione. Da dove parte? Parte dal grembo di Maria, che ha detto di sì a Dio e ha accettato di collaborare, e a quel punto lo Spirito Santo genera in lei una creatura umana, uomo come noi, assolutamente certo. E noi a Natale festeggiamo l'umanità di Cristo, festeggiamo che davvero Dio ha scelto. Notate, nel Vecchio Testamento Dio sceglieva profeti, mandava messaggi. Sì, insomma, una preparazione, ma non è così efficace. Quando Dio sceglie di farsi uomo, guardate che dico una cosa terribile, Dio, la perfezione, la bellezza, il bene, l'amore, la felicità infinita, che sceglie di diventare una creatura fragile, talmente fragile che finisce su una croce, vilipeso, offeso, ucciso dalla violenza umana. Un Dio che si mette nelle mani degli uomini, terribile. Questo è il grande gesto che oggi festeggiamo. un Dio che si spoglia di tutte le sue prerogative divine per parlare con ciascuno di noi, per poter comunicare con ciascuno di noi. Se uno ha una visione di notte e vede il Signore, sì, ma lui è là e io sono qui. No, Dio non ha scelto visioni, non ha scelto cose strane, si è fatto uomo, ha parlato da uomo, ha vissuto da uomo, ha amato da uomo, ha perdonato da uomo, ha condiviso persino la morte più terribile, violenta, della cattiveria umana, e l'ha vissuta con amore. E a quel punto gli apostoli hanno detto: tutto è finito, ce ne andiamo. Due scappano ad Emmaus, gli altri lo rinnegano, lo abbandonano. E no, lì c'era la divinità, e a quel punto esplode la sua vita, ha risorto. E allora questi noi poveri uomini che non abbiamo tanta speranza ci illuminiamo finalmente di una gioia grande. Se lui è risorto, chi si unisce a lui, chi ha con lui una comunione profonda, è destinato a risorgere. E allora rileggiamo insieme mentalmente le bellissime pagine del Vangelo: io sono la vita e voi siete i tralci, se in me scorre la vita scorre anche in voi. E se voi mangiate questo pane che fra poco mangeremo nella Santa Comunione, se noi mangiamo il corpo di Cristo, la sua persona risorta, io vi risusciterò nell'ultimo giorno. E questo è bellissimo. Quindi fare comunione con Cristo vuol dire mettere un seme di immortalità che sboccerà nella nostra risurrezione. Allora, qual è la gioia del Natale? La gioia è che c'è la possibilità di vivere per sempre. Noi scommettiamo, siamo quei pazzi in un mondo così materialista e così, direi, che vuole verificare tutto. Noi scommettiamo che i nostri, perché ci hanno preceduti, i nostri defunti, non sono morti, non sono nelle tombe, ma sono nella comunione totale con Cristo. Cellule vive del corpo di Cristo, unite con noi. In questo momento noi non lo vediamo con gli occhi. La messa è preceduta da Cristo, non da me. Io sono una povera creatura come voi, una delle cellule. E qui con Cristo c'è la Madonna, ci sono i santi, ci sono i nostri cari, tutti, dal primo all'ultimo. Unico corpo di questo Cristo che è nato dal grembo di Maria, nato a Betlemme, nella gioia, direi anche nella poesia della nascita di un bambino, adesso è Cristo risorto, vivo, che ci riunifica tutti e che mette in ciascuno di noi, già in questa vita terrena, scintille d'amore, scintille di immortalità che poi fioriranno al momento della nostra morte, che i santi hanno sempre cantato come il momento della vita, il momento dell'ingresso finalmente nell'abbraccio dell'amore. Allora, qual è la gioia? La gioia è che ci ha acceso la speranza di una vita che dura per sempre. Se l'orizzonte è quello, affronto le prove, vivo gioioso anche nel dolore, persino nella morte, perché mi fido di Lui. La preghiera più cristiana, direi essenziale, bellissima da mettere nel cuore oggi: Gesù, mi fido di Te, mi fido di Te, mi arrendo, mi lascio amare, apro le mie braccia perché Tu mi possa abbracciare e riempirmi di questo Tuo amore, perché io adesso voglio vivere anch'io d'amore gratuitamente come Tu hai dato l'amore gratuito a me. Ecco la vita del cristiano, che partendo proprio dalla semplicità, dalle cose quotidiane, dalle cose di casa nostra, cerca di vivere con amore, perché solo l'amore è quella moneta che supererà la dogana finale. Solo l'amore diventa eterno, l'egoismo, l'accumulo dei beni, la ricerca dei piaceri, è tutta roba passeggera. Il Signore lo guarda con bontà, il Signore ci capisce, il Signore ci perdona, non è un giudice, è un papà, anzi è una mamma, ci vuole veramente bene. A volte penso che scuota la testa dicendo: ma ti ho fatto tanti doni spirituali, guarda, corri ancora dietro tutte le cose materiali. Però lo fa con amore, perché sa che noi siamo lenti e Lui ci ama e ci aiuta di giorno in giorno, di sacramento in sacramento, comunione oggi, domani, domenica. Cerchiamo proprio così di sentire che ci sta regalando tanti doni in attesa del grande dono, l'abbraccio finale. Allora Natale, gioia, perché Cristo è nei nostri cuori, perché noi siamo uniti già a Cristo, speranza perché tutto questo fiorirà per sempre nell'eternità e saremo pieni di gioia.